Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno.
E buonasera agli ascoltatori di Bologna.
È domenica 10 maggio 2015 e questa è la 270esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Vorrei ricordare la nostra amica e maestra Sabrina Sganga, scomparsa 3 anni fa.
Dedichiamo a Sabrina la puntata e un minuto di buona musica a tema.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me. Let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
La nostra trasmissione e il nostro modo di fare radio sono indubbiamente un'eredità di Sabrina.
Il modo di fare radio con inestinguibile passione, Sabrina l'ha trasmesso a noi. E questa passione si estende anche alle nostre corrispondenti da altre regioni, come si potrà apprezzare nel prossimo servizio a cura di Roberta Marino, che è andata a trovare una famiglia che vive assieme a una miriade di galline.
Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco.
Oggi siamo a Seveso, in provincia di Monza, Monza Brianza, e siamo con la famiglia Bizzozzero, che è composta dalla mamma Patrizia, dal papà Federico e dai loro bimbi che sono Emanuele e Maddalena. Però in questa famiglia allargata ci sono anche altri componenti.
Ci sono 5 galline e un gallo, che Maddalena meglio di me sa tutti i nomi e vi dirà.
Si chiamano Fluffy, l'altra gallina assassina.
Sassina? Non
assassina.
Urca.
Assassina. Neger. Azzurrina. La Sally. Sally. E Freddy.
Freddy si è fatto sentire perché te lo stavi dimenticando e ha detto ci sono anch'io. Poi avete anche un cane, forse
sì,
più di uno,
un gatto. E 4 gatti, 4 tartarughe. Vivono tutti in serenità, se si può dire, che è la cosa principale per cui noi ci teniamo i nostri animali, che stiano bene con noi e nel loro ambiente. I gatti sono Calzino, la Fragolina, la Micia Rossa e Natalina, perché è arrivata Natale. Alla fine abbiamo scoperto tutto un mondo legato ai galli, alle galline, che è molto piacevole, anche solo il fatto di tenerli in braccio e di vivere proprio con noi, di portarli in casa e di stare anche in casa con noi, tipo la gallina, l'ultima arrivata, Fluffy, proprio perché è morbidosa. Delle volte, appunto, mentre siamo seduti, lei viene in mezzo alle nostre gambe e si mette lì proprio per farsi accarezzare, proprio quasi come se fosse un cane o un gatto. Ah, una volta ci è capitata una cosa stranissima, che mentre era in casa, il secondo giorno che è arrivata, quando era lì tra le nostre gambe, ha fatto anche l'uovo.
Era molto tranquilla.
Sì, sì.
Prima sono arrivate due galline, dopo nostro nonno ce ne ha prese altre. E così abbiamo avuto la mania delle galline, che le prendevamo in braccio, tutto. E noi le abbiamo sempre amate.
Anche Freddy si fa prendere in braccio?
Sì, è bravo. Però quando qualche volta no.
E in casa come si comportano?
E girano, tipo si avvicinano dove ci sono degli specchi o dei vetri, si mettono lì e guardano, però sono tranquille, gli piace proprio camminare. I primi tempi, l'ultima arrivata, siccome poi di notte l'abbiamo tenuta proprio in camera, lei da sola entrava dentro nella sua cuccia, diciamo, e poi usciva e veniva a mangiare, mangia anche proprio dalle mani, così. E anche quando siamo sul divano, che la mettiamo lì sulla panca, lei si mette lì, sta lì e si fa fare le coccole. Ero abituata a mio papà che, nonostante allevasse bene gli animali, non proprio, cioè, in batteria ma liberi e tutto, però li allevava proprio per una questione di nutrirsi. E quindi io, nel momento in cui arrivava il periodo che sapevo che lui doveva liberarsi di questi animali per metterli in pentola, io andavo lì la sera prima o la mattina, un'ora prima, che sapevo che lui doveva fare questa cosa, e glieli liberavo tutti. E quindi alcune volte riuscivo a salvarne qualcuno, riuscivo almeno ad allungargli di un pochino la vita. Questa cosa mi ha segnato un po' la mia infanzia, come si dice, quindi ho sempre voluto che anche i miei bambini crescessero con l'idea di non allevare animali per metterli in pentola, ma proprio per amore domestico.
Di per conoscerli da vicino, come un po' il nostro titolo, Visti da vicino, conoscerli come sono, non solo
certo
al supermercato.
Ecco, sì. Io ho il rapporto del cane che per me è la figura principale. Quando io arrivo alla sera, lei anzi mi viene subito incontro e mi saluta, è come se fosse, diciamo, la terza bambina. Invece per loro sono le galline, perché loro appena arrivano da scuola, siccome comunque sono state tutto il giorno da sole, non vedono l'ora di vederle, di abbracciarle.
E invece adesso c'è Freddy che protesta, che vorrebbe uscire. Lo facciamo uscire?
Sì. Vieni Freddy.
No,
Freddy
ci salta addosso.
Ci salta addosso? No. Chi è lei, Emanuele?
Azzurrina.
Azzurrina, ci fai sentire un po' la tua voce? Lei si fa prendere sempre così in braccio facilmente.
È selvatica
lei, sì.
E lei è quella che tu chiami assassina, che invece tuo fratello dice che si chiama...
Striscia.
Però non ci fa sentire la voce.
C'è il suo punto debole.
Cioè, dove gli piace essere accarezzata?
Adesso, se Camilla permette, potremmo fare un po' di gossip.
Giuseppe, non è che dopo aver parlato di galline hai per caso avuto un'associazione di idee sia specista che sessista?
Bufera su Pippa Middleton, colpevole di aver mangiato in Norvegia carne di balena e di averne decantato la bontà.
Ma Pippa sarebbe la sorella della principessa Kate, quindi la zia?
Sì, lei, dopo un'esperienza fallimentare come giornalista negli Stati Uniti, si promuove adesso come esperta di moda e tendenza.
E la carne di balena farebbe tendenza?
Sicuramente mangiare carne non è trendy, visto che avviene praticamente dal Neolitico.
Quindi dovremmo suggerire a Pippa di studiare un po' di storia umana.
Ha già preso una risciacquata non indifferente dall'Associazione Internazionale per la Difesa delle Balene e dei Delfini. Le hanno consigliato, invece di parlare a sproposito, di farsi un girettino in barca per vedere quelle meravigliose creature vive nel loro habitat.
Ma Pippa piace?
Pare che piaccia, e anche parecchio, cara. Al suo passaggio c'è tutto un pullulare di feromoni maschili.
E di feromoni ci parlerà oggi la quinta puntata di Così parlò la locusta, la nostra rubrica settimanale per conoscere gli insetti a cura dell'etologo e filosofo Roberto Marchesini.
Il titolo della puntata di oggi è L'universo dei feromoni.
Così parlò la locusta.
Così parlò la locusta.
Aust. A scuola dal mondo degli insetti. Rubrica di entomosofia a cura di Roberto Marchesini.
La forma di un insetto è apparentemente semplice. Abbiamo tre segmenti: la testa, il torace, l'addome. tre specializzazioni totalmente differenti. Dalla testa partono tutti gli organi di interfaccia, quindi gli occhi, le antenne, la bocca. Dal torace partono tutti gli organi di locomozione, quindi le zampe, 6 zampe e 2 paia di ali. Nell'addome invece abbiamo tutti gli organi che riguardano in pratica il metabolismo e quindi la vita propriamente organico-vegetativa metabolica dell'animale. E tuttavia questa caratterizzazione consente all'insetto di modificare ciascuna di queste parti e dar vita a forme completamente differenti. Questa è la magia, cioè gli insetti ci sembrano veramente tante entità che facciamo fatica anche a riconoscere, se non nel fatto che tutti gli insetti sono a 6 zampe, per cui si riconoscono dai ragni che sono invece a 8 zampe. Tuttavia le forme sono molto differenti, perché pensiamo alla forma di una libellula e confrontiamola con quella di una coccinella, o una mosca e confrontiamola con una farfalla. Beh, diciamo che gli insetti riescono a questa trasformazione attraverso la modificazione di parti di questi articoli che compongono il loro corpo. Nelle coccinelle abbiamo la trasformazione di 2 ali in una sorta di cappuccio, cosiddette elitre, che ricoprono e quindi danno luogo a quella forma quasi da piccolo carro armato che è la coccinella, che permette un assetto a grande stabilità. La coccinella è un piccolo panzer che si muove lungo i fili d'erba mangiando afidi e riuscendo a contrastare le formiche che viceversa portano i loro afidi come mucche a pascolare per mungerli, e invece le coccinelle ne fanno razzie. Quando le formiche le attaccano, la posizione della coccinella la rende quasi da impossibile da ribaltare. Altre ali invece possono essere trasformate in bilancieri, come fanno i ditteri, che hanno solo 2 ali, ma perché le altre 2 ali le hanno trasformate in bilanciere, che permettono un assetto di volo incredibile. I ditteri sono i maestri del volo, le mosche, i mosconi, ma anche le zanzare hanno capacità di volo veramente supersoniche, e sono maestre nella capacità di modificare l'assetto di volo, il movimento, la velocità, la traiettoria, e questo grazie al fatto di aver perduto 2 ali. Gli insetti ci insegnano che a volte si vola meglio riducendo le ali piuttosto che aumentandole. Un'altra caratteristica di grande differenza è la bocca. Sicuramente qui vediamo tantissime trasformazioni della bocca. La bocca che può essere un apparato succhiatore, come appunto la proboscide di una farfalla, può essere un apparato capace di tagliare, lambire, come possono essere l'apparato delle vespe, può essere un apparato che lambisce solo, come può essere la tromba di una mosca. Solo osservando la struttura di una bocca noi vediamo una molteplicità di trasformazioni incredibili. La stessa cosa nell'apparato riproduttivo. Abbiamo un ovo depositore negli ottotteri che serve a fare dei buchi e a metterci le uova, e lo stesso organo negli imenotteri sociali viene trasformato in un pungiglione che consente un'autodifesa. Ecco, questa è la grandezza degli insetti, la capacità di rendere multiforme gli apparati.
Restando in tema di femmine feromoniche, abbiamo una notizia che coinvolge una discutibile e famosa animalista, sostenitrice di Silvio.
Eviterei come l'antrace di nominarla.
La notizia è che sono stati liberati i cavalli selvaggi dell'Aveto in Liguria, che erano stati catturati e rinchiusi in un recinto fatiscente nell'entroterra genovese in quanto accusati di causare incidenti stradali. Alla liberazione hanno contribuito l'associazione Wild Horse Watching e la federazione Nel Cuore.
Cerchiamo di tirare un po' su il profilo della puntata, perché al momento sembriamo un tabloid di bassa caratura.
Beh, giocati la carta del tuo attore preferito.
Lo farò, e direi che ce lo meritiamo. In fondo, se l'ho raggiunto è stato anche grazie alla tua esperienza di consumato paparazzo.
Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Mentre era al Teatro della Pergola di Firenze, impegnato a interpretare un magnifico tartufo di Molière, ho avuto il piacere di intercettare l'attore Tullio Solenghi e di intervistarlo, scoprendo in lui un inatteso sostenitore della causa animalista.
La folgorazione sulla via di Damasco è capitata circa 4 anni fa ed è stata molto influenzata dalla scelta di mia moglie. Mia moglie è vegetariana da sempre, è recentemente diventata vegana e poi adesso è addirittura crudista. Dico, vedi, l'addirittura lo potevo risparmiare. Quindi mi sono avvicinato anch'io a questo mondo avendo due fari, oltre a mia moglie che mi ha dato l'input iniziale, che sono stati il professor Veronesi e Margherita Hack. Io avevo un cane Labrador che consideravo praticamente mio figlio e che purtroppo è mancato l'estate scorsa, col quale andavo in giro in tournée. E mi capitò una volta di fermarmi a un grill, scendere, farlo scendere, e accanto a me c'era un carro di questi che sono diretti ai macelli, mattatoi, con ci sono stati dentro stipati un centinaio di maiali che urlavano disperati, e io ho visto negli occhi del mio cane, del mio Joker, la domanda, perché si è reso conto anche lui di questa cosa, e mi guardava negli occhi di un'espressività straordinaria, mi guardava come dire, ma perché loro sì e io no? Cioè, qual è la mia fortuna di essere un... La fortuna è che siamo in Italia, perché magari in Cina sarebbe il contrario. Ci sarebbe magari il cinese con un maiale al guinzaglio e un camion pieno di cani, perché si dice che mangino i cani. Allora anche lì questa ipocrisia di considerare animali di serie A, animali di serie B, perché comunque il maiale non è intelligente, oppure una nazione che si ferma per una balena spiaggiata e facciamo un eccidio continuo dei tonni. Ecco, questa cosa mi ha riportato alla mente un triste e oscuro passato dove c'erano uomini di serie A e di serie B. Ecco, non vorrei ripetere lo stesso errore con gli animali, e quindi la mia scelta è sempre più convinta. A me è venuto assolutamente naturale, soprattutto facendo un discorso etico. Sono partito da lì. Il discorso che dicevi appunto a tavola, spesso sì, quando arriva il cameriere, no? C'è sempre qualcuno che dice: mi raccomando, non portate animali a Tullio, se no sviene, eccetera. Ma anche lì io sorrido, però rimango fermamente convinto della mia decisione. Di solito rispondo anch'io con ironia, oppure mi può capitare allora di entrare un po' più nello specifico. Tipo giorni fa, che eravamo in una piazza, c'era questa grande, meravigliosa specialità dello spezzatino con carne di puledro, e io sono un po' inorridito e all'ennesima ironia ho detto: vabbè, allora facciamo una cosa, perché il mondo è fatto di ipocriti o di ipocrisie. Tu porti i tuoi bambini a vedere i puledrini, c'è questo maneggio meraviglioso, li fai cavalcare, eccetera, eccetera. Poi immagina di prendere questo puledro e di tu da solo procurarti la carne di puledro. Quindi arrivi nella stalla, lo porti, gli togli le briglie, cose eccetera, poi lo porti nella stanza attigua dove avviene il macello, e con un coltello, una pistola, quello che ti pare, lo ammazzi tu, lo scuoi. No, beh, allora che il nobe non esiste. Tu hai semplicemente delegato qualchedun altro a fare per te un lavoro che ti ripugna. Per cui nel momento in cui mangi la carne di puledro, questo percorso ti deve necessariamente venire in mente. È smessa subito l'ironia nei miei confronti e ho visto che ha mangiato la carne con molta difficoltà, proprio perché non poteva distogliere la mente dal ragionamento che gli avevo proposto.
Un'ultima cosa, qual è il piatto preferito di Tullio Solenghi?
Ma diciamo che io sono molto affezionato alla cucina toscana, perché la cucina toscana ha almeno 2 o 3 specialità che sono già naturalmente vegane. E quindi non potrei che dire, qui a questa latitudine meravigliosa, la ribollita e la pappa al pomodoro, che un giorno sì, un giorno no, prendo una volta una volta l'altra. Mi faccio, quando sono a Firenze, veramente una cura di questi 2 piatti meravigliosi.
Tullio Solenghi, restiamo animali?
Restiamo animali. Wow, wow!